Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Dedichiamo questa Eucaristia, questa preghiera per la pace in Siria in modo speciale.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati, al capitolo primo, i versetti dal 18 al 24. In seguito, 3 anni dopo, salì a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo, lo dico davanti a Dio, non mentisco. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma non ero personalmente conosciuto dalle chiese della Giudea che sono in Cristo. Avevano soltanto sentito dire: colui che una volta ci perseguitava, ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere, e glorificavano Dio per causa mia. Parola di Dio.
Siamo in questa sezione in cui l'Apostolo, scrivendo alle assemblee, alle ecclesie, alle chiese della Galazia, ricorda il passato e abbiamo in particolare Damasco, poi ricorderà anche quello che avvenne alquanto tempo dopo, Antiochia. Sono tempi diversi, forse anche problemi diversi. Qui comunque l'Apostolo ricorda il passato, come vediamo già ieri, vedevamo e anche oggi, per mostrare anche la sua indipendenza, la natura del suo ministero apostolico, indipendente dagli altri apostoli, indipendente ma convergente, voglio dire, comunque era per accennare a un tema principale. Ecco, vi lascio subito la parola.
Volevo sottolineare quell'ultimo versetto: glorificavano Dio per causa mia. È bello, e questo è evidente, è molto bello, ma mi colpiva soprattutto la larghezza di cuore di costoro che non l'hanno conosciuto e vedono, però sentono dire e accolgono positivamente. Mi sembra, voi lo sapete, io tendo un po' a guardare questo filone del che senso ha per noi oggi, al di là delle altre cose che mi premono molto, cioè quello che Paolo voleva dire, però mi sembra una larghezza di cuore che mi ricorda le parole di Gesù quando gli avevano detto: c'è chi profetizza ma non è dei nostri. Costui in realtà lo conoscevano sì e no, era stato un perseguitore, però adesso hanno saputo che va annunciando la fede e glorificano Dio senza se e senza ma. Accolgono questo dono che il Signore fa alle chiese.
Certo, San Paolo non può lamentarsi delle sue fonti, gli forniscono naturalmente le verità della fede. Una fonte celeste proveniente direttamente dal Signore, il quale lo teneva informato, lo aggiornava anno per anno, momento per momento, sulle verità della fede. Però Paolo non esclude nemmeno la fonte umana, cioè Pietro, il capo della Chiesa su questa terra. Quindi giustamente, dopo questi famosi 7 anni di predicazione, un po' sparsi, un po' in qua, un po' in là, decide finalmente di conoscere.
Sette anni.
E ricordi che naturalmente che Pietro ha di Gesù, queste cose interessano a Paolo, quindi naturalmente va a informarsi dalla fonte vera, anche se negli Atti degli Apostoli dice che i discepoli diffidavano di lui, per cui Barnaba, non dico che fosse costretto, però parve bene a Barnaba di prenderlo sotto la sua protezione e presentarlo direttamente agli apostoli. Diciamo che così si ruppe il ghiaccio, per cui anche Paolo fu aggregato naturalmente al numero degli apostoli e degli annunciatori del Vangelo.
Non ho capito da dove salti fuori 7 anni, però. Sì, ho capito che è scritto nella nota, non ho capito da dove lo ricava. Se l'ha scritto, forse lo ricaverà da qualche cosa. Qui non parla di 7 anni. Al punto in cui siamo arrivati adesso parla di 3 anni.
Ma non dice di Paolo 7 anni, dice i ricordi che Pietro aveva di Gesù dovevano
Pietro?
Essere, che Pietro aveva di Gesù dovevano essere strutturati come un Vangelo dopo 7 anni.
Come fa a sapere?
E fa riferimento alla prima ai Corinzi 7, 10, 11,
perché c'è scritto la parola Vangelo. La parola Vangelo non vuol dire il libro del Vangelo in prima Corinti. Ma comunque, forse non ho capito bene la nota, però adesso non volevo deviare dei vostri commenti.
A me ha stupito un po' questo non essersi rivolto subito alla comunità e al capo della comunità. L'ho pensato però che proprio Paolo lo presenta come il suo atteggiamento in risposta alla missione che aveva ricevuto. Dice di rivelare in me il figlio suo, aveva detto al versetto, non lo vedo, 14 forse, di rivelare in me il figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno. Quindi forse è proprio la risposta a questa missione che si è sentito, ma e poi che si è sentito affidare dal Signore, ma il rapporto con la comunità comunque viene presentato da Paolo come una cosa buona, nonostante questi dicessero che una volta ci perseguitava, ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere, dice, e glorificavano Dio per causa mia. Quindi
sì, questi stanno in Giudea,
appunto,
lui sta a Damasco.
Appunto, quelli della Giudea, nonostante questo, glorificavano, nonostante lo ritenessero uno che aveva perseguitato quella fede che adesso invece annunciava, glorificavano Dio.
Ah sì, perché aveva cambiato.
Mi ricorda quei brani del Vangelo in cui Gesù dice che in cui fa riferimento alla chiamata. Lasciate i propri parenti, lasciate le proprie cose, subito diffondo la notizia. E qui Paolo si comporta alla stessa maniera, cioè lui ha questa visione completa proprio, in cui riesce a dopo portare l'annuncio della salvezza senza aver parlato proprio con nessuno. Stando quello che si legge è così.
E bisogna chiedersi perché ci tiene a dirlo.
Io volevo sottolineare solo una piccolissima cosa. Nel primo versetto, il 18, la vecchia traduzione diceva 3 anni dopo andai a Gerusalemme per consultare Cefa, mentre la nuova dice salì a Gerusalemme per conoscere Cefa. A me mi sembra che sia molto importante questa correzione, che sia bella, mi piace di più della vecchia, nel senso che è diverso dire consultare Cefa, come dire lo devo consultare perché non sono certo di quello che penso. Ma è dire conoscere vuol dire un'altra cosa, cioè lui ci va per la comunione con Pietro, per conoscere Pietro, non tanto per sottoporgli il suo Vangelo, perché lui è sicuro del suo Vangelo, cioè, quindi l'ha ricevuto per rivelazione, quindi non ha bisogno di andare per consultare Cefa, ma per la comunione con altri apostoli, almeno io lo sento così.
Io non lo so il greco, però questo verbo dice andò a Gerusalemme per, appunto, come dice, come si traduce in effetti questo verbo? Vado a vedere, vado a consultare, vado a onorare, vado. Perché ho visto tante, perché è importante sapere che cosa va, perché va da Pietro Paolo, per informarsi, per avere notizie su Gesù, non per l'annuncio, ma insomma, gli apostoli sono stati 3 anni con Gesù, lui in 15 giorni, ecco, ha un rapporto con, e poi vede anche Giacomo, il capo della chiesa di Gerusalemme, ecco, dice gli altri non ho visto nessuno. Anche io mi sono chiesta cosa vuol dire questo incontro con Pietro, cosa deve verificare, che cosa, oppure che deve, insomma, riconoscere che Pietro è il capo, cioè ha una presenza. Cioè, Pietro nella chiesa di Gerusalemme, nella Giudea, è un capo, non so.
Sul capo, chi era il capo, non lo so.
Sì, insomma.
Nella lettera di Gali si parla dopo, si parla delle colonne.
Della colonna, ecco appunto, delle colonne.
Il capo dei 12, senza dubbio, a quanto pare. Cioè già, è un atto del Cristo, diciamo, di Gesù terreno, i 12 a quanto pare, e lì Pietro ha una sua preminenza. Altra cosa è la guida delle comunità a Gerusalemme, non è detto che coincida. Come mai c'è Giacomo, emerge Giacomo, come mai secondo gli atti è Giacomo che presiede e che conclude? Questi sono testi molto difficili, nel senso che sappiamo poco, ma molto belli, molto importanti, perché sono tra i primi scritti in assoluto, prima dei Vangeli, prima della redazione, e sono di mano dell'Apostolo, di Paolo, quindi sono notizie, insomma, che si possono poi confrontare anche con gli atti, ma tenendo conto che gli atti sono stati scritti probabilmente dopo, e sono una ricostruzione di Luca. Qui è una lettera, ecco, scritta negli anni 50, diciamo 20 anni dopo, non vorrei sbagliare se c'è qualche notizia nelle note, ma insomma 20 anni dopo la morte di Gesù, ricorda eventi di questo primo ventennio.
A me sembra che da questa specie di autobiografia che fa Paolo emerga anche molto, così globalmente, il suo proprio rapporto personale con Dio e con Gesù, che poi emerge anche dai discorsi negli Atti, in particolare al capitolo 26, l'ultimo racconto che Luca riferisce della difesa di Paolo, in cui racconta la sua esperienza di Damasco, e dice: io dissi, chi sei, o Signore? Il Signore mi rispose: io sono Gesù che tu perseguiti, ma ora alzati e sta in piedi. Io ti sono apparso, infatti, per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai visto di me e di quelle per cui ti apparirò. E mi sembra che spieghi un po' di più quello che qua Paolo dice, che sottolinea in modo assoluto che tutto quello che lui dice, quello che lui fa, lo fa per rivelazione diretta di Gesù e del Padre che lo ha chiamato, che lo ha eletto per questo e che gli ha rivelato il Figlio di Dio. Dopo tutto il resto viene di conseguenza. Mi sembra che sottolinei moltissimo proprio il suo rapporto personale e la chiamata diretta di Dio che per il momento non passa attraverso gli altri apostoli. Solo dopo viene questo incontro, e che poi si ripeterà, e di nuovo dice al capitolo secondo, dice: vi andai a Gerusalemme in seguito a rivelazione. Quindi anche lì è una ispirazione, una rivelazione che gli viene direttamente dal suo rapporto col Signore, che immette in qualche modo nella Chiesa quello che lui trasmette direttamente dalla rivelazione che riceve da Dio.
Naturalmente dovremmo andare anche più avanti nella lettura, perché rimane su questa tematica centrale, mi sembra, e cioè sul fatto che la sua missione apostolica non è una missione che deriva, non solo la sua missione, anche la forma di quello che lui chiama qui l'Evangelo, deriva dalla... è indipendente, diciamo, e deriva direttamente dal Signore, da Dio che gli ha rivelato il Figlio. Mi sembra che sia centrato sulla qualità, sulla natura del suo apostolato. Non che Paolo non abbia ricevuto nulla, Paolo ha ricevuto quasi tutto dalla Chiesa, scusate, non è che sapesse come si faceva l'Eucarestia, queste cose le ha imparate dalla Chiesa, anche quando... cioè non è che non penso io personalmente che lui voglia sostenere che tutto quello che dice e fa c'è Gesù che glielo sta spiegando, no, mi sembra che qui il punto sia l'indipendenza, tant'è vero ci tiene molto a questo, per esempio il versetto 20, che senso avrebbe? Paolo ci tiene molto a dire che dice la verità, cioè che sotto a questa insistenza c'è probabilmente una contestazione, non sappiamo da parte di chi, del fatto che lui sia veramente un apostolo alla pari degli altri. Questo mi sembra il punto qui, che motivo ci avrebbe altrimenti per insistere su questo, sull'indipendenza. È andato, sì, solo dopo 3 anni a Gerusalemme, e per conoscere Cefa e basta, e non ha visto nessun altro salvo Giacomo e basta. E questo, cioè, l'insistenza è sul fatto che lui è indipendente, il suo, e questo teniamo conto che lo sta scrivendo ai Galati, è lì che probabilmente da parte di qualcuno c'è una contestazione, ha bisogno anzitutto di stabilire, come dice fin dal primo versetto della lettera, di stabilire che lui è un inviato, un apostolo, e ci possono essere tanti significati di apostolo, ci sono gli apostoli delle chiese, quando uno è inviato da una chiesa, ci sono gli cioè lui è un apostolo non inviato dalle chiese, il suo apostolato non dipende da una missione ricevuta da altri uomini, non dipende da questo, dipende da Damasco, dagli eventi di Damasco. Ecco, mi sembra che lui voglia sostenere questo, e difatti insiste su questo fino all'ultimo bellissimo versetto, in cui si sente l'eco della, è ritmico addirittura, no? Colui che ci perseguitava ora va annunciando la fede che prima voleva distruggere. Anche lì lui vuol sostenere che era sconosciuto alle chiese, che erano alle comunità, ai gruppi di ebrei credenti in Gesù della Giudea. Era sconosciuto a Paolo, non ha avuto a che fare con loro. Mi sembra che questo sia uno dei punti centrali qui. E anche quando all'inizio del capitolo 2, come vedremo, dirà che dopo 14 anni, che non sono pochi, va a Gerusalemme, ci va per rivelazione, cioè giustifica questa andata a Gerusalemme con il fatto che ci va per rivelazione, non che avesse bisogno lui di andare a Gerusalemme per confrontarsi, no, ci va per rivelazione, doveva, vedremo poi cosa dice, ma insomma mi sembra che questo si rimanga confermato, questo punto dell'indipendenza. Una domanda importante, siccome siamo gli eventi che vengono ricordati qui per adesso sono non Antiochia e non la Galazia, ma sono prima, sono Damasco e gli anni successivi, mi va a chiedersi perché Paolo, come dice qui, questa è già un'interpretazione, perseguitava le assemblee del Signore Gesù. Perché? E qui si discute molto su questo, no? Che è molto importante sapere perché Paolo andava a Damasco secondo gli atti, questo con le lettere, per qual motivo? Qual era il motivo? Perché sarebbe importante saperlo. Ci sono varie discussioni, varie proposte, alcune tradizionali sono tramontate, cioè che queste comunità fossero, diciamo, sotto la pressione perché ce l'avevano con Gesù o perché dicevano che Gesù era il Messia, queste cose sono tramontate, però rimane, Paolo interpreta come persecuzione un'attività che naturalmente prima non avrebbe qualificato come persecuzione, evidentemente, ma era un'attività ufficiale, c'è un'autorità, ci sono delle lettere per mettere sotto giudizio, per punire o per arrestare, certo. E quindi è possibile che questo problema non riguardi i gentili di per sé, perché probabilmente, non avevo il tempo per insistere su questo, ma fin dall'inizio erano d'accordo. I problemi sono nati a un certo punto, ma il fatto stesso che sia nato il problema è nato sulla base di un accordo precedente. Comunque questo è più facile per quel che riguarda Damasco. Io sono un po' più convinto di questo, che i motivi siano politici, politico-religiosi, come per Gesù. Prendiamo i Vangeli per Gesù. Perché Gesù? Perché c'erano motivi politici, movimenti messianici, entusiastici, di questo si tratta, che annunciavano un Messia crocifisso dai Romani e risorto e che sarebbe quasi subito venuto. Ricordate le accuse che ci sono negli Atti, che sono presentate come false, ma dicono questo verrà e distruggerà questo Tempio. Ecco, l'attesa immediata, di questo bisogna tener conto, l'attesa imminente del trionfo, della venuta del Messia risorto, erano sempre pericolosi agli occhi delle autorità, perché mettevano, soprattutto nella diaspora, potevano mettere in difficoltà le comunità giudaiche. Noi dovremmo cercare, questi sono stati fatti anche per gli studi, ricostruire la situazione anche molto diversa di queste comunità. C'erano grandissime tensioni, stragi, eccetera. Normalmente erano le autorità romane, in questo caso c'è già Roma anche a Damasco, che difendevano le minoranze, perché altrimenti non è solo oggi che ci si sbudella, altrimenti ecco, c'erano questi odi e questi gruppi, che abbiamo moltissimi attestati su questo in questo periodo. Quindi può essere molto complesso il motivi per cui non volevano che movimenti messianici, ne ricorda altri gli Atti, avessero peso, avessero uno sviluppo, perché erano pericolosi.